al signor giudice dell'udienza preliminare, dottor Pier Giorgio Morosini. Oggetto, memoria a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. Quarta parte. Per completezza si segnala, infine, il ruolo di concorrenti nel medesimo reato assunto da altri uomini delle istituzioni oggi deceduti. Ci si riferisce all'allora capo della polizia Vincenzo Parisi ed al vice direttore del DAP Francesco Di Maggio, che agendo entrambi in stretto rapporto operativo con l'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, contribuirono al deprecabile cedimento sul tema del 41 bis. Diventa così più agevole la comprensione dei reati contestati, della tipologia della condotta ascritta a ciascun imputato e delle ragioni del radicamento della competenza davanti all'autorità giudiziaria di Palermo. Invero, premesso che si procede per un classico reato di minaccia, la condotta tipica va ravvisata in ogni minaccia grave contro un corpo politico-amministrativo come il governo, esercitata dai vertici dell'organizzazione mafiosa. In particolare, la minaccia, come descritta nel capo di imputazione, è consistita nell'aver prospettato agli uomini cerniera perché ne dessero comunicazione a rappresentanti del governo, l'organizzazione e l'esecuzione di omicidi e stragi, ed altri gravi delitti ai danni di esponenti politici e delle istituzioni se lo Stato non avesse accolto la richiesta di varia natura che veniva formulata dai capi di Cosa Nostra. Va ovviamente sempre tenuto conto che, ai fini della consumazione del reato, è del tutto irrilevante che i richiesti siano stati effettivamente ottenuti, essendo del tutto indifferente per un mero reato di pericolo, come nel caso di specie, che la vittima sia stata concretamente intimidita e quindi costretta a compiere gli atti richiesti, con conseguente turbamento dell'attività di governo. Invero, la condotta incriminata ha trovato il suo principio di esecuzione nell'omicidio dell'on. Salvo Lima, che ne ha costituito la prima realizzazione minacciosa, indirizzata ai destinatari finali del messaggio a contenuto intimidatorio, il sen. Giulio Andreotti e il sen. Calogero Mannino, entrambi all'epoca componenti del governo. Il primo, quale presidente del Consiglio in carica e riferimento nazionale dell'ON, Lima, fu certamente il più immediato destinatario della minaccia nella duplice veste di capo del governo e di esponente politico che Cosa Nostra riteneva responsabile della mancata realizzazione delle sue aspettative in merito all'aggiustamento del maxi processo. Il secondo, l'odierno imputato Calogero Mannino, nella doppia qualità di componente del governo, quale ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e soprattutto di principale esponente siciliano della corrente politica DC facente capo a livello nazionale all'allora segretario nazionale del partito. Ciò rileva ancor di più ove si pensi che Mannino era stato individuato dai vertici di Cosa Nostra come successiva ed ormai designata vittima del progetto omicidiario in danno dei politici che non avevano mantenuto i patti. Il Mannino, secondo la ricostruzione dei fatti desumibili dalle risultanze acquisite, si attivava per sollecitare i propri terminali sul territorio a richiedere a Cosa Nostra la contropartita utile ad interrompere la strategia di frontale attacco alle istituzioni politiche, così di fatto proponendosi come intermediario per conto dell'organizzazione mafiosa nella ricerca di nuovi equilibri nei rapporti con la politica. La condotta degli altri concorrenti nel reato di cui all'art. 338 è di ausilio nell'aver agevolato Cosa Nostra a portare a destinazione il messaggio intimidatorio. In particolare, questo è il ruolo oggetto di contestazione ai tre ufficiali del ROS Subranni, Mori, De Donno, che attivati nel 1992 da Mannino e da altri esponenti del livello politico della trattativa, non tutti ancora compiutamente individuati, aprivano un canale di interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra e finivano per determinare, o comunque rafforzare, negli stessi il convincimento dell'utilità della minaccia, prestandosi poi a recapitare il contenuto dei messaggi intimidatori al governo, destinatario ultimo della minaccia e titolare del potere per concedere i di varia natura richiesti dai mafiosi. In questo contesto si inserisce la contestazione di falsa testimonianza a carico dell'odierno imputato Nicola Mancino. È sicuramente emerso che chi condusse la trattativa fece un'attenta valutazione. Il ministro dell'Interno in carica Vincenzo Scotti era ritenuto un potenziale ostacolo, mentre Mancino veniva ritenuto più utile in quanto considerato più facilmente influenzabile da politici della sua stessa corrente, ed artefici della trattativa come il coimputato Mannino, e da chi lo circondava, a cominciare dal capo della polizia Parisi. E rispetto al ruolo di quest'ultimo, va evidenziato il dato, non trascurabile, che, mentre i primi approcci della trattativa erano nati su iniziativa ed ispirazione di chi poteva avere un interesse immediato e personale, in quanto più esposto, nel frattempo il quadro si era aggravato perché all'omicidio Lima aveva fatto la strage di Capaci. E quindi l'affare non riguardava più solo la sorte dei politici, ma l'intero Stato. È il momento in cui irrompe sulla scena una male intesa, e perciò mai dichiarata, ragion di Stato che fornisce apparente legittimazione alla trattativa e che coinvolge sempre più ampi e superiori livelli istituzionali. Ed invero anche l'ex guardasigilli Claudio Martelli, percepito anche lui come un ostacolo alla trattativa, finisce per essere politicamente eliminato anche per effetto di un'inusuale collaborazione giudiziaria del capo della P2 Licio Gelli, più in là nel 93, quando si tratta di ammorbidire il 41 bis. E nello stesso contesto temporale viene tolto di scena anche il capo del DAP, Nicolò Amato, ritenuto inizialmente un possibile strumento utile e inconsapevole della trattativa per il suo acceso garantismo, ma poi diventato inaffidabile anche per avere messo inopinatamente nero su bianco in una sua nota del 6 marzo 1993 indirizzata al neo ministro Conso, che Parisi aveva espresso riserve sull'eccessiva durezza del 41 bis a margine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 12 febbraio 1993. D'altra parte, occorre considerare che la condotta di alcuni protagonisti istituzionali della trattativa del 1992, Mori e Mannino in particolare, non rimase circoscritta entro quei confini temporali in relazione al triangolo di rapporti Ciancimino-Cina-Rina, ma si protrasse certamente fino al 1993, allorquando, chiusa la Prima Repubblica con la caduta del governo Amato, e quindi nella successiva fase di debolezza del quadro politico che favorì la formazione di un governo tecnico come il governo Ciampi, che fu anche un governo del presidente, e cioè del presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, si affievolì il potere dei politici garanti del primo accordo stipulato a margine della prima trattativa in costanza della Prima Repubblica. Tale ruolo venne più proficuamente assunto e mantenuto in quel particolare momento dagli uomini degli apparati sopravvissuti alla Prima Repubblica, in particolare il capo della polizia Vincenzo Parisi ed il GM Mario Mori. In questo contesto assunsero un ruolo di particolare protagonismo. Gli uomini cerniera divennero uomini artefici della trattativa, decisivi nel garantire l'adempimento degli accordi presi, e quindi garanti della controprestazione in termini di allentamento della stretta repressiva, specialmente sul fronte carcerario in materia di 41 bis. È in quel momento che si delinea in tutta la sua importanza il ruolo di Francesco Di Maggio, uomo fidato dei servizi di sicurezza e da sempre legato al ROS dei Carabinieri, ed uomo forte dell'amministrazione penitenziaria, che darà il suo indirizzo imponendolo a Capriotti, il nuovo direttore del DAP, ed al ministro Conso. Ciò con l'avallo che gli derivava anche dai suoi rapporti con il capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, a sua volta influenzato da Parisi, capo dello Stato che, come emerso da varie e convergenti deposizioni testimoniali, ebbe un ruolo decisivo negli avvicendamenti Scotti Mancino e Martelli Conso, e nella sostituzione di Niccolò Amato col duo Capriotti Di Maggio, attraverso i quali seguì l'evoluzione delle vicende del 41 bis strettamente connesse all'offensiva stragista del 1993. Ma certamente l'allentamento sul fronte carcerario, con alcune significative mancate proroghe di regime ex 41 bis nei confronti di boss mafiosi di assoluto rango, non poteva esaurire l'iter della trattativa che, dalla parte dei capi di Cosa Nostra, aveva ben più ambiziosi e duraturi obiettivi, mirando ad ottenere garanzie a tutto campo, con la stipula di un nuovo duraturo patto politico-mafioso. Ed è per questa ragione che le minacce di prosecuzione della stagione stragista non si arrestarono e proseguirono fin tanto che, subentrata la Seconda Repubblica ed insediatasi una nuova classe politica dirigente con la quale trattare, all'ultima minaccia portata al neo-governo Berlusconi tramite il canale Bagarella Bruscamangano dell'Utri, seguì la definitiva saldatura del nuovo patto di coesistenza Stato-mafia. Così compendiato l'iter complessivo della trattativa e la ricostruzione delle risultanze probatorie in ordine alla dinamica delle condotte oggetto della contestazione, alla loro concatenazione finalistica e al loro dipanarsi nel tempo, diviene più agevole dissipare ogni eventuale dubbio residuo in ordine alla competenza radicata davanti all'autorità giudiziaria di Palermo. Ciò per un triplice ordine di considerazioni, anche fra loro alternative. In primo luogo, la condotta di violenza e minaccia ha inizio certamente a Palermo con la commissione dell'omicidio Lima, che rappresenta, per le ragioni sopra esposte, il primo atto con il quale si dà esecuzione alla minaccia nei confronti del governo Andreotti, allora in carica, di prosecuzione della progettata serie di delitti di uomini politici di spicco della Prima Repubblica. B. In secondo luogo, vi è altresì connessione fra l'omicidio Lima e i singoli atti di minaccia indirizzati al governo, in relazione all'identità di disegno criminoso originario, unica determinazione di sottoporre a minaccia il governo in carica anche attraverso la commissione di alcuni specifici omicidi di uomini politici, così come riferito da alcuni collaboranti, ed in particolare da Giovanni Brusca. C. In terzo luogo, anche a voler prescindere dei primi due motivi di competenza territoriale, gli indizi finora acquisiti fanno ritenere che il primo atto di minaccia nei confronti del governo Andreotti sia stato recapitato a Palermo nei confronti dell'allora ministro Calogero Mannino. Quanto sinteticamente esposto, e con riserva di ulteriore illustrazione nel corso della discussione innanzi alla SV, sostanzia le ragioni per le quali si è ritenuto doveroso esercitare l'azione penale nei confronti degli odierni imputati, nella ferma convinzione che l'unica vera ragione di Stato è quella verità che questo ufficio non ha mai smesso, e mai smetterà, di cercare. Nella consapevolezza che è doveroso adesso sottoporre tali risultanze al vaglio della SV, giudice nel contraddittorio delle parti. Palermo, il 5 novembre 2012. Il procuratore della Repubblica AG, Antonio Ingroia. I sostituti procuratore della Repubblica, Lia Sava, Antonino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia.